Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Massimiliano Gugole e Andrea Pagani. E dicevamo, ultimo programma di questo 2024. Prima della pausa avevamo ascoltato Penso Positivo di Jovanotti, canzone che ha 30 anni, ma l'invito resta sempre valido, specialmente ora che sta per iniziare un nuovo anno.
E mentre ci auguriamo e vi auguriamo che il 2025 possa essere un anno pieno di gioia per voi e per i vostri cari, sappiamo anche che ogni giorno, oltre a divertirvi, vi raccontiamo con il giornale radio e con i nostri servizi di approfondimento un mondo che purtroppo sempre gioioso non è.
Questa mattina torneremo a dare uno sguardo ad alcuni degli eventi che più hanno segnato l'anno che sta per scadere, una collezione di fatti tutt'altro che completa e che mette assieme leggerezza e drammaticità, preoccupazione ma anche sorrisi.
È un po' come la vita di tutti i giorni. Iniziamo quindi con una notizia che per italiani e italiane è stata fonte di grande gioia e orgoglio. Il 10 giugno scorso Jannik Sinner è salito al numero uno del ranking mondiale. Non era mai accaduto prima che un italiano conseguisse questo risultato.
E associamo il trionfo sportivo ad una personalità che ha conquistato davvero tutti con la sua pacatezza, semplicità e dedizione. Non sorprenderà quindi quanto l'Italia, terra di calciatori, quest'anno soprattutto abbia saputo appassionarsi anche al tennis. Ma facciamo un passo indietro a quando sì, nello scorso gennaio, proprio qui a Melbourne, vinse gli Australian Open.
Una finale in rimonta davvero al cardiopalma, perché mi batteva il cuore a me che ero sul divano, quindi mi immagino a chi era lì e che a lui, sotto di 2-7 contro Daniil Medvedev. Sembrava cotta la pasta, come si suol dire, invece Sinner trovò la forza di ribaltare il risultato. Vorrei che tutti avessero dei genitori come quelli che ho avuto io, mi hanno permesso di scegliere quello che volevo anche da giovane, non mi hanno mai messo sotto pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io, ma non l'ho detta io questa cosa.
No, questa era la commovente dedica alla famiglia che ha viaggiato da Melbourne all'Alto Adige. Di grandi emozioni poi durante l'anno Jannik Sinner ce ne ha regalate davvero tante, ma ricordiamo proprio quella prima vittoria dell'anno qui in Australia insieme a lui.
Non esistono tanti trofei più grandi di questi, quindi ho provato di fare un'ottima partita innanzitutto, e credo che dopo la mia partenza, più che altro dopo la sua partenza, che ai primi 2 set ha giocato veramente molto molto bene, molto veloce, e dopo poco più di un'ora ero sotto 2-7-0, ho provato di restare lì, ho pensato a tutti i tifosi che comunque avevo e che stavano guardando, che per me era un'extra motivazione di far bene.
Mi dici che cosa pensavo quando ti sei svegliato e guardato il cielo in Melbourne, così era sollievo, soddisfazione, euforia, cosa c'era?
Ma soddisfazione tanta, però avevo anche, cioè mi sentivo fortunato di condividere questo momento con il mio team, perché solo loro sanno di quanto lavoro c'è dietro, di quanta dedicazione che stiamo mettendo giorno dopo giorno, e alla fine portare a casa questo trofeo per me vuol dire veramente tanto.
Significa credo tanto anche per i tuoi genitori, che ovviamente così come te hanno fatto tanti sacrifici per aiutarti ad arrivare dove sei arrivato. Ci racconti se ci avevi pensato a quella dedica ai tuoi genitori, se ti è venuto dal cuore?
No, è venuta così, perché in quel momento lì ho pensato un po' alla mia storia, di quello che ho fatto, e alla fine quello che ho detto è tutto vero, no? Hanno sempre creduto in me che potevo diventare un ottimo giocatore, magari non hanno mai pensato di trovarmi questo trofeo a casa, e onestamente neanch'io, perché quando sei piccolo e giovane è difficile dire vinco gli Australian Open, però per loro la priorità era sempre che io stessi bene, e che quando io magari le chiamo anche dopo una sconfitta, però vedono che comunque sto bene, loro sono felici, alla fine questa è la cosa più bella.
Bei momenti, rimaniamo ancora un attimo per ricordo dei racconti, dei fatti, così quelli più seri. Continuiamo a seguire proprio il calendario e a inizio febbraio ecco l'evento che continua anche oggi a fermare l'Italia.
Eh sì, il Festival di Sanremo, il Festival, come diceva Mike Buongiorno, un'edizione con numeri che testimoniano di un successo fino a qualche anno fa non proprio scontato. Sanremo è diventata un po' più cool, come ci aveva detto a fine manifestazione il critico e giornalista musicale Jacopo Tomatis.
Secondo me Sanremo in realtà si è evoluto negli ultimi anni. Io ci vedo sicuramente del merito nel quello che Amadeus ha scelto di fare in questi 5 anni, e ne esce benissimo, però in realtà il mondo di Sanremo stava già cambiando con Baglioni, quindi da 7-8 anni fa, sostanzialmente da quando è cambiato il modo in cui noi interagiamo con le canzoni. Sanremo cresce come ascolti perché oggi effettivamente è diverso da quello che era nei primi anni 2000, da quello che era negli anni 80. Oggi è una vetrina per tutto quello che viene fuori nell'industria musicale, è una vetrina per lo streaming ed è stato riappropriato anche dagli adolescenti. I dati di ascolto dicono che molti di questo 60+% di share è composto anche da ragazzi, gente che magari 10-20 anni fa non sarebbe rimasta la sabato sera a casa per guardare il Festival di Sanremo, ma che oggi, per varie ragioni, per il tipo di canzoni, perché Sanremo è qualcosa che si segue anche sui social, si segue il festival e interagisce e commenta e fa storie e fa TikTok e dunque in qualche modo contribuisce a questa crescita di anche di prestigio, secondo me, del festival negli ultimi anni. Ecco, sono sempre meno, insomma, le persone che si vantano di non averne visto neanche un minuto, mi sembra, almeno questa è la mia percezione dall'Italia.
Terzo posto per Sinceramente di Annalisa, al secondo I per me e tu per te di Joliet, trionfatrice Angelina Mango con La Noia. Come vedi questo podio?
Ma direi bene, direi che sono le canzoni che avevano più chance di vincere, forse già alla vigilia, forse nessuno si aspettava, no non è vero, in realtà ci si aspettava un exploit di Geolier, non la vittoria ma probabilmente l'ingresso nei primi, infatti è successo. Sono secondo me 3 belle canzoni, molto bella la canzone vincitrice, molto ben costruita la canzone di Annalisa, il pezzo di Geolier non è forse il miglior pezzo di Geolier, ma ha saputo intercettare il voto popolare, come si dice. È giusto secondo me come podio, ci sta rispetto ai valori in campo, manca nei 5 iniziali se si parla di valori e di seguito probabilmente il pezzo di Mahmood che si è fermato al 6° posto e che era probabilmente una delle canzoni più belle in gara, anche più fresche, più nuove, però mi sembra che alla fine non ci siano grandi sorprese, ecco, non era un festival con un vincitore chiaro. Negli ultimi anni, come dire, già dai preascolti era, si capiva dove andava il vento, diciamo così, l'anno scorso con Mengoni, l'anno prima con Mahmood e Blanco, ecco, quest'anno non c'era un brano chiaramente sopra gli altri, molti potevano vincere, questi 3, tutti e 3 potevano vincere probabilmente.
E archiviata la kermesse sanremese, ci siamo già pronti a quella del prossimo anno. Il mese di febbraio del 2024 però portò con sé un'altra notizia che, pur attesa in qualche modo, allo stesso tempo fu fonte di sgomento e di condanna quasi universale. Alexei Navalny, strenuo avversario di Vladimir Putin, l'unico che era riuscito in qualche modo ad accentrare su di sé un consenso sufficiente ad infastidire il leader russo degli ultimi 20 anni, morì in circostanze poco chiare nel carcere siberiano in cui era stato trasferito di recente.
L'avvocato 47enne smise così di essere una preoccupazione per il Cremlino, apertamente additato da diversi leader internazionali come responsabile della sua morte, che le autorità russe invece imputarono ad un malore, come aveva ricostruito per noi Giuseppe D'Amato.
L'aspetto che sicuramente va evidenziato è che quest'uomo nel 2021, quel famoso 17 gennaio 2021, tornò a forza in patria, decise assolutamente che doveva rientrare perché disse: la Russia è la mia casa. Questo grande amore per il suo paese lo ha portato ad avere una sorte terribile e abbiamo seguito negli ultimi 2 anni la sua vicenda, negli ultimi 3 anni anzi la sua vicenda, che si è conclusa tragicamente venerdì scorso. È incredibile, questo deve far riflettere molto in Occidente la forza di quest'uomo, la volontà assolutamente di tentare di riportare la Russia sulla via della democrazia. scarni comunicati ufficiali dicono che Navalny ha avuto un malore durante una passeggiata e gli si sono prestate delle cure per oltre un'ora, dopodiché è stato chiamato l'intervento di medici esterni, poi è stato portato per delle cure via, ma ormai era troppo tardi, quindi non c'è stato nulla da fare. Che cosa sia successo non lo si capisce, dopo sono soltanto delle ipotesi di medici. Certo, il suo cadavere si trova in questo momento in un luogo chiuso al pubblico, la mamma si è recata su questo luogo, ma assolutamente non riesce a ottenere il corpo del figlio. Le reazioni di molte persone sono state quelle di dispiacere per quanto avvenuto, ma questa era una conclusione ormai a cui ci si preparava, si sperava che non sarebbe mai avvenuta e in tutta la Russia ci sono dei tributi di liberi cittadini che portano fiori ai monumenti delle vittime della repressione politica. La cosa che colpisce di più è che spesso la polizia in numerose località è intervenuta, fermando, arrestando, ci sono stati 400 arresti soltanto oggi e portano via i fiori. Molta gente porta le fotografie, lascia fiori, poesie, insomma diciamo che sono dei tributi spontanei, tutto questo non si vede in televisione. Anzi, non se ne parla affatto. Diciamo che la notizia della morte di Navalny è stata praticamente di 20, 25, 30 secondi al telegiornale, quindi questo rende conto di, insomma, del controllo dei mass media che ha il Cremlino.
E sempre a febbraio, un altro evento epocale su un piano decisamente diverso. 10 milioni di fan in 5 continenti hanno fatto sì che The Eras Tour diventasse la tournée di maggior successo nella storia della musica, con oltre 2 miliardi di dollari incassati. Il ciclone Taylor Swift ha travolto ogni città che ha visitato, e tra queste anche Sydney e Melbourne.
È tanto da far scattare una mini inflazione in ogni luogo da lei visitato, perché tutti sono disposti a pagare. E anche tanto per essere dove è lei. Avevamo raccontato la Swift Mania aprendo le nostre linee mentre la mega star statunitense era qui Down Under. E Magica Fossati, insieme a te, Max, avevate disquisito sull'importanza di essere una Swiftie con una povera madre, Cinzia, travolta dalla passione della figlia o in qualche modo soddisfatta complice. Ascoltiamo.
Sono una mamma di una Swiftie in casa e di conseguenza sono spinta ad essere una Swiftie perché la quantità di musica di Taylor che viene ascoltata in casa è enorme. Ed in più sì, ricevo live updates come Taylor è arrivata, Taylor è partita oggi da Tokyo, è andata a trovare il suo ragazzo in America, per cui di conseguenza sono imposta Swiftie.
Senza che tu le chieda queste cose, immagino, ti arrivano le informazioni così spontaneamente.
Sì, le novità della giornata non sono più di quello che è successo a scuola e dove è Taylor oggi, cosa ha deciso di fare, cosa sta indossando, anche molto importante.
Molto importante, esatto. Ma scusa, è una passione che è nata già da tanto tempo, come è stata contagiata a tua figlia?
Ma penso che sia forse un derivato dei social media di oggi. Mia figlia ha solamente 13 anni, per cui non è che ha una cultura musicale estesa. Però è vero che negli ultimi paio di anni ha sviluppato questo interesse speciale di Taylor Swift.
E tu come la vedi questa passione?
Ma diciamo tra le tante cantanti, sì, ovviamente è un po' pop, però capisco che i testi che fa per le ragazze di oggi sono, come si dice in inglese, relatable. Parla di, no, storie di amore, di amicizie, per cui sono degli argomenti che le ragazze se ne possono interessare. E poi si presenta bene per le ragazze, sembra sempre molto amichevole, molto interessata ai suoi fan, è molto disponibile perché apparentemente molto spesso anche incontra i fan, per cui capisco che sia facile per delle ragazzine, di ammirarla, di trovarla molto interessante e di voler in qualche modo diventare come lei, perché poi ovviamente anche per i concerti c'è tutto un dress code che vogliono vogliono
hai comprato i vestiti giusti per il concerto, quindi per tua figlia?
Sì, sono stata costretta.
Spiegaci, ti prego.
Beh, praticamente non so esattamente perché mi è stato richiesto di comprare determinate cose, però penso che il punto sia che le ragazzine vadano vestite ispirate ad uno dei diversi album di Taylor Swift.
Posso confermare, perché effettivamente sì, anche a casa mia si stanno facendo le stesse cose.
Perché anche tu sei una mamma di Taylor Swift.
Sì.
Come vi vestirete quindi?
Io mi vesto normalmente, Max.
Dal faceto di Taylor Swift e della Swift Mania passiamo adesso ad una pagina particolarmente dolorosa. La data era il 13 di aprile.
In un centro commerciale di Bondi Junction a Sydney, il 40enne Joel Coach uccise a colpi di coltello 5 donne ed un uomo e ferì altre 12 persone, tra cui una bambina di soli 9 mesi. Era un sabato pomeriggio, orario di punta per il centro in cui si trovavano tantissime persone per gli acquisti. Caso volle ci fosse anche il nostro collega Domenico Gentile.
E ascoltiamo quindi il racconto che fece per noi il mattino successivo, partendo però dalle dichiarazioni addolorate del primo ministro Anthony Albanese.
This was a horrific act of violence, indiscriminately targeted at innocent people going about an ordinary Saturday doing their shopping. Tonight, the first thoughts of all Australians are with the victims of these terrible acts and their loved ones. Our nation offers our deepest condolences and sympathies to all those who are grieving for someone they have lost, and we send our strength to those who have been injured.
Abbiamo sentito delle urla diverse, urla di spavento, di sgomento, poi poco dopo tre spari uno dietro l'altro, e allora a quel punto abbiamo capito che c'era qualcosa di grave che stava accadendo. Pochi minuti dopo è stato dato l'allarme, quindi è suonato l'allarme e l'ordine di evacuazione. A quel punto la gente, onestamente, che già aveva iniziato a fuggire, non sapeva neanche dove andare, perché non è che c'erano indicazioni precise, a quel punto è stata anche colta dal panico, quindi ognuno di noi, perché ero presente anche io, ha cercato di trovare una zona più sicura. Nel frattempo i negozi hanno cominciato a chiudere, le serrande sono state abbassate, e alcuni negozi addirittura sono stati abbandonati dal personale che si metteva al sicuro, e a quel punto io personalmente ho cominciato a muovermi verso una zona che consideravo distante da dove avevo udito gli spari e quindi forse più sicura, e lì sono andato in un grande magazzino, Harris Farm, che ha una uscita di sicurezza direttamente in strada. E lì, con tantissime altre persone che erano state accolte nel negozio, siamo poi stati scortati fino a Oxford Street, che è la strada principale. E lì, onestamente, quando siamo usciti all'aperto, abbiamo visto la presenza massiccia delle forze dell'ordine, agenti delle squadre speciali che continuavano ad arrivare, e continuavano ad arrivare moltissime ambulanze. Allora a quel punto abbiamo capito, e io ho capito, che era successo qualcosa di veramente grave. Probabilmente la polizia era al corrente di quello che era accaduto, però non passava informazioni, quindi la gente era all'insaputa di quello che stava succedendo, e la polizia non poteva fare altro che chiedere alla folla che si era radunata lì, un po' perché era uscita dallo shopping center, un po' perché era arrivata per curiosità, di spostarsi in una zona molto più sicura, e quindi invitava la polizia invitava appunto queste persone a spostarsi. E questo più o meno poi ha portato a capire successivamente di quanto grave fosse la situazione, e quello che posso dirti è che il centro è stato immediatamente isolato dalla polizia.
E questo era il 13 aprile. Alla fine del mese successivo, invece il 30 maggio, accade negli Stati Uniti qualcosa che non era mai accaduto prima, ovvero un ex presidente che riceveva una condanna penale, non solo quell'ex presidente si era nel frattempo ricandidato, ma poi, come sappiamo, è arrivato anche a trionfare nelle elezioni più attese dell'anno, questo 2024, anno in cui più si è votato nella storia.
Stiamo parlando naturalmente di Donald Trump, ma prima di raccontare il suo ritorno alla presidenza, torniamo a quella fine di maggio e alla sua condanna da parte di una giuria newyorkese, grazie all'analisi che aveva fatto per noi il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia.
Trump è stato riconosciuto colpevole di tutti i 34 capi di accusa che gli venivano contestati dalla procura di Manhattan a New York. La pena sarà stabilita l'11 luglio dal giudice Quan Merchan che ha presieduto al dibattimento. Qual era il punto? Il punto del processo era che Trump ha con successo, ma con metodi illegali, impedito agli elettori di venire a conoscenza di elementi che potevano essere pregiudizievoli o che sarebbero stati pregiudizievoli per lui durante la campagna elettorale del 2016, campagna da lui vinta su Hillary Clinton, che era la candidata democratica. In particolare, Trump avrebbe pagato in nero a una pornostar, avrebbe comprato in nero il silenzio di una pornostar, Stormy Daniels, nome d'arte all'anagrafe Stephanie Clifford, perché tacesse su una notte d'amore che la donna racconta ci sia stata, lui nega, nel 2006. La rivelazione di questa avventura fatta a due settimane dal voto del 2016 poteva costituire un handicap per Trump, che era già stato scosso da una vicenda di natura sessuale proprio in quei giorni, e di qui la decisione di comprare il silenzio della donna, facendola pagare dal suo avvocato tuttofare e anche un po' paraninfo dell'epoca, Michael Cohen, e poi facendo figurare questi soldi come spese legali pagate a Cohen. La procura di New York ha accertato questi fatti, ha convinto la giuria della realtà di questi fatti, la giuria si è anche pronunciata in modo piuttosto rapido perché per 34 capi di imputazione ha deciso in un giorno e mezzo di Camera di Consiglio e ha riconosciuto Trump colpevole di tutti i reati. Ora, in tutte le reazioni di Trump c'è sempre la ripetizione di elementi che Trump ha detto prima e durante il processo, cioè il fatto che lui è innocente, il fatto che il giudice è corrotto, il fatto che il procuratore di Manhattan è politicamente motivato, ma non c'è nulla che smentisca i fatti o che cambi la realtà dei fatti. Trump si è anche lamentato in dichiarazioni dopo il verdetto di non aver potuto testimoniare, ma in realtà nessuno glielo ha impedito, non ha voluto testimoniare perché lui e soprattutto i suoi difensori si rendevano conto che magari il carattere un po' impulsivo delle sue dichiarazioni e qualche volta la sua tendenza a parlare sopra le righe poteva essere un handicap e non un vantaggio nel procedimento. È possibile teoricamente che Trump sia condannato a una pena detentiva, ma è molto molto difficile che questo avvenga, più facile che sia condannato, noi diremmo con la condizionale, gli americani dicono con probation, oppure che sia condannato a una pena pecuniaria. Questo è previsto dalla gamma delle pene che il giudice Merchan ha a sua disposizione.
Continuiamo a vivere il 2024 attraverso le voci di chi lo ha raccontato per noi proprio qui nel programma in italiano di SBS, e torniamo ora ad ascoltare la voce di Giampiero Gramaglia per rivivere l'epilogo della lunghissima vicenda giudiziaria del giornalista australiano Julian Assange, fondatore di Wikileaks.
E dopo oltre un decennio di battaglie legali, Assange è stato scarcerato il 24 giugno scorso e poi, dopo una sosta alle isole Marianne, dove davanti a un giudice federale statunitense si è dichiarato colpevole di spionaggio, è stato liberato ed è potuto rientrare in Australia.
È una buona notizia Non c'è dubbio per Assange, per la sua famiglia, è la fine di un lungo periodo difficile, accuse, detenzione, il periodo di 7 anni nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, poi la detenzione a Londra, 5 anni, quindi un periodo estremamente lungo e difficile, ed è una buona notizia la ritrovata libertà. È una buona notizia che un giornalista non sia più in carcere per aver sostanzialmente fatto, in un momento importante per l'informazione internazionale e nel momento clou della sua attività tra il 2009 e il 2012, il mestiere di giornalista, consentendo alle opinioni pubbliche di conoscere un sacco di informazioni su quanto avveniva in Afghanistan, in Iraq e anche sulle relazioni meno limpide tra gli Stati Uniti e i loro alleati, con i cablo della diplomazia statunitense diffusi. Tutto questi sono elementi di buona notizia. Sull'operato di Assange, o meglio sull'operato di WikiLeaks e sul ruolo che WikiLeaks ha avuto consciamente o meno in altri momenti della sua attività, in particolare nel 2016, l'anno della Brexit e dell'elezione di Trump, credo che il giudizio e anche gli elementi conoscitivi siano ancora un po' fluidi e un po' opachi, ma la notizia della liberazione di Assange è senz'altro una buona notizia per lui e per i giornalisti. Per l'informazione, con la I maiuscolo, nell'iperuranio della verità, anche lei con la V maiuscola, questo il giudizio magari richiede un po' più tempo per lasciare decantare gli eventi e lasciare sfiorare anche informazioni che forse in questo momento non abbiamo.
E siamo a giugno del 2024, torniamo in Europa, all'estate europea, durante la quale grande spettacolo e grandi emozioni le hanno regalati, come fanno ogni 4 anni, i Giochi Olimpici.
Dal 26 luglio all'11 agosto Parigi è diventata il palcoscenico mondiale per imprese sportive entusiasmante e per tante troppe storie anche umane su cui non abbiamo purtroppo il tempo di soffermarci, per cui ci accontentiamo di riascoltare il nostro corrispondente Gian Piero Martinotti quando ci riferiva di un entusiasmo iniziale non così travolgente da parte dei parigini.
Buona parte dei parigini sono scappati dalla città prima che le Olimpiadi cominciassero, quindi la città era veramente vuota e con anche relativamente pochi turisti rispetto al solito per un mese di luglio. Quindi una buona parte dei parigini non ci sono. Gli altri, da quando sono cominciati i giochi, la gente si è rilassata. Questo perché, semplicemente perché la cerimonia inaugurale sulla Senna aveva portato delle misure di sicurezza enormi. Per 6 giorni lungo il fiume e sulle 2 sponde del fiume nessuno poteva passare, c'erano solo 2 o 3 ponti aperti. In quelle zone potevano entrare solo i residenti che erano riusciti ad avere un pass nei mesi scorsi. E quindi la situazione non piaceva a nessuno, non piaceva ai commercianti, non piaceva ai ristoratori, non piaceva nemmeno agli abitanti che erano rimasti. Indubbiamente, una volta passata la cerimonia inaugurale, una volta riaperta la zona che era off limits, è diventata tutta un'altra cosa. C'è la corsa ad andare a vedere, per esempio, il braciere olimpico, che è la forma di mongolfiera che tutte le sere si alza in volo. Da quando i giochi sono cominciati, cioè diciamo da sabato, domenica, tutti guardano i giochi e pensano ai giochi, tutto il resto è passato oggettivamente in secondo piano.
In Italia l'estate stava per volgere al termine quando l'incubo del maltempo tornò a colpire aree che avevano gravemente sofferto soltanto un anno prima. L'Emilia-Romagna è stata colpita da piogge fortissime con inondazioni, fortunatamente nessuna vittima ma tanta paura.
E poco dopo la metà di settembre, tra il 18 ed il 19, sono caduti ben 350 mm di pioggia. Gli effetti sono stati meno devastanti rispetto a quelli del maggio del 2023, ma tutt'altro che trascurabili. Ascoltiamo a riguardo la descrizione che fece per noi in quei giorni il direttore di Ala News, Andrea Eusebio.
Purtroppo in Emilia-Romagna ci risiamo solamente un anno fa, insomma, l'incubo che ha visto le terre di questa regione inondate con tutti i disagi vissuti dalla cittadinanza. Nelle ultime 48 ore sono scesi 350 mm di pioggia, l'anno scorso furono tra i 400 e i 450, quindi comunque insomma una soglia assolutamente molto vicina a quella che fu l'emergenza del 2023. 800 persone sfollate solamente nella provincia di Ravenna, a cui se ne sono aggiunte altre anche nel bolognese, nella forlivese, più di un migliaio alla fine sono le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa. Appelli dei sindaci già dalla notte scorsa per restare nei piani alti, evitare seminterrati e garage, evitare spostamenti. I bacini interessati dalle piene sono quelli dell'Idice e del Sillaro nel bolognese, del Segno e del Lamone nel Ravennate e del Montone in provincia di Forlì e Cesena, anche se veramente le situazioni molto 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 gravi sono quelle di Segno e di in particolar modo Lamone. Ci sono diversi disagi sia alle reti fognarie, ma in questo momento, a distanza di diverse ore dall'allarme, anche nelle campagne che sono assolutamente allagate con tutto ciò che poi ne conseguirà in termini di coltivazioni e di raccolti. Le frane, decine di frane ovviamente sono attenzionate dalle forze dell'ordine e anche gli elicotteri dell'esercito sono stati mossi.
2024 caratterizzato anche dal conflitto in Medio Oriente, conflitto che si è esteso territorialmente oltre i confini di Israele e dei territori palestinesi, e c'è una data che dal 2023 ormai segna un triste anniversario, che è quella del 7 di ottobre.
L'attacco terroristico su larga scala portato avanti da Hamas e da altri gruppi militanti islamici il 7 ottobre 2023 provocò circa 1200 vittime e circa 200 furono le persone rapite. Un'invasione di Gaza per distruggere Hamas scattò da lì a poco e prosegue tutt'oggi, con oltre 45.000 palestinesi che per questo hanno perso la vita.
E torniamo assieme al corrispondente per il manifesto Michele Giorgio al 7 di ottobre.
Gerusalemme, Tel Aviv e in tutto Israele è chiaro che questa è una data che ha una importanza davvero fondamentale, molto particolare. In Israele è stato definito questo attacco di Hamas come un secondo olocausto, naturalmente di proporzioni e numeri nemmeno paragonabili a quello ovviamente della seconda guerra mondiale perpetrato dai nazisti. Però in Israele la maggior parte dell'opinione pubblica israeliana ha sempre considerato, sin dal primo giorno, ma anche adesso, ad un anno di distanza, quell'attacco una sorta di attacco a tutto il popolo ebraico con finalità anche antisemite da parte di Hamas. Ovviamente dall'altra parte c'è una spiegazione completamente diversa, e cioè che Hamas ha compiuto questo attacco per dimostrare che i palestinesi non accettano, quelli di Gaza, di rimanere chiusi, assediati da Israele, come avveniva da almeno 15 anni, e che avrebbero prima o poi reagito e l'hanno fatto. Però queste ovviamente sono due posizioni assolutamente inconciliabili e naturalmente nelle prossime ore sono previste commemorazioni ovunque in Israele, ma anche raduni che hanno un forte carattere politico. Ci sono, segnaliamo ovviamente i raduni e le manifestazioni che faranno i familiari degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni a Gaza, molti dei quali per la verità sarebbero morti. In totale sono 181, ma probabilmente una metà, forse di più, di questi ostaggi sono morti, così lo dicono anche le autorità militari israeliane. E tra l'altro segnalo che tra qualche ora si prevede che alle ore 6:29, che corrisponde praticamente all'ora e al minuto dell'attacco di Hamas di un anno fa, ci sarà un raduno nei pressi della residenza del primo ministro Netanyahu, che ha recuperato tanti consensi con la sua guerra totale infinita e con i colpi che ha inferto ad Hamas e ora ad Hezbollah, però viene ancora accusato di essere stato l'ostacolo principale alla realizzazione di un accordo con Hamas per uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, quindi diciamo, queste commemorazioni da un lato ovviamente ricordano le vittime del 7 ottobre, tutto ciò che è accaduto, i traumi che ha causato, ma allo stesso tempo sono anche delle manifestazioni di protesta, di condanna dell'azione del governo. Diceva appunto manifestazione tra qualche ora ne presso la residenza di Netanyahu, ma nel corso della giornata e anche a sera ne sono previste altre, non solo a Gerusalemme ma soprattutto a Tel Aviv, che è stato un po', diciamo, il punto centrale di tutte le manifestazioni a sostegno degli ostaggi e anche contro il governo che si sono svolte nell'ultimo anno.
E questa era la voce di Michele Giorgio relativamente al 7 ottobre a Gaza. Prima di lui parlavamo delle alluvioni in Emilia, dei 350 mm di pioggia caduti in una notte. A fine ottobre nella regione di Valencia ne caddero quasi 500 in sole 8 ore, una quantità di pioggia che quell'area della Spagna riceve normalmente nell'arco di un anno, la pioggia di un anno in meno di un giorno.
Le scene in quel caso furono ben più drammatiche rispetto a quelle viste in Italia, con un bilancio tragico di oltre 230 vittime, uno dei disastri naturali peggiori nella storia della Spagna. Riascoltiamo la testimonianza di Giuseppe Grezzi, membro del Consiglio Comunale di Valencia.
Poco a poco cominciamo a renderci conto che anche se a Valencia non pioveva, però comunque c'era molto vento, cominciamo a vedere i problemi che c'erano alle 12. Un'altra allerta rossa da parte dell'Agenzia Meteorologica Spagnola, e torniamo a casa, finimmo e cominciamo a arrivare video di tutte queste città allagate, città, cittadini allagate, messaggi così, e ci rendiamo conto che non c'era stato nessun messaggio d'allerta dalle amministrazioni che dovevano prendere questa informazione dell'Agenzia Meteorologica Spagnola e dovevano prendere le misure della protezione civile, evacuare, così. E quindi poi quando quella notte abbiamo cominciato a vedere video, televisione, di tutto, ci siamo resi conto della grande tragedia e devastazione che c'era stata. È stato un po' così perché noi a Valencia non abbiamo avuto quasi niente, però una zona di Valencia che è all'altro lato della tangenziale, diciamo periferica, dalla parte sud, dove proprio arrivavano poi tutti questi fiumi in piena che stavano devastando, c'è stato pure molti casini. Stamattina siamo andati a vedere quindi in persona tutte queste macchine una sull'altra, spazzatura, fango, di tutto, quindi in persona impressiona molto. E lì ci sono stati vari morti, ancora stanno scoprendo. E era solo una piccola parte di quello che è successo su una superficie che da Valencia fino a 30 chilometri nell'entroterra.
E questo chiudeva il mese di ottobre. Il mese di novembre invece, il 5 novembre, si aprì con la vittoria di Donald Trump. Ne abbiamo già parlato prima, quella mattina in cui i timori di molti e le speranze di molti altri sono poi diventati realtà. Appunto, il tycoon era tornato a vincere, stavolta con un ampio margine, le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, prevalendo sulla candidata democratica, la vicepresidente in carica Kamala Harris.
Il professore di politica alla Griffith University, Duncan McDonnell, aveva identificato per noi nel corso di un dibattito proprio nella scelta di Harris un elemento di debolezza che, almeno in parte, può spiegare il trionfo di Trump.
Penso che bisogna anche parlare dell'altra candidata, bisogna parlare di Harris, che non ha mai avuto un'investitura dalla base del suo partito. Harris è stata incoronata, non è stata eletta alle primarie. Agli americani non piace questo. Gli americani, che credono profondamente nella democrazia, non possono apprezzare una simile investitura. E inoltre Harris non è mai riuscito a distinguersi da Biden, e così paga ancora di più il prezzo di essere associata al governo di Biden. E viviamo in un periodo in cui i governi che sono in carica in tutto il mondo tendono a perdere. L'abbiamo visto nel Regno Unito, l'abbiamo visto in Francia, lo vedremo tra poco anche in Canada. Quindi la popolazione negli Stati Uniti chiaramente non era contenta dell'amministrazione Biden, vedevano Harris come una che era stata piazzata lì a metà campagna da Biden, e quindi è ovvio che lei paga questo fatto.
Quest'anno l'emergenza climatica non è stata forse al centro del dibattito per diversi motivi che aveva per noi riassunto Luca Mercalli, il presidente della Società Meteorologica Italiana.
E l'occasione per questa conversazione fu la fine della COP29, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, tenutasi a Baku in Azerbaigian dall'11 al 22 di novembre, giunta a una conclusione che è stata deludente per molti, con risultati ben al di sotto delle aspettative.
Purtroppo ogni anno in questa stagione ci lamentiamo degli scarsi risultati delle COP. Non è certo la prima su cui purtroppo si fa un bilancio molto magro. Direi dal 2022, con prima il Covid, poi le guerre in Ucraina e in Israele, l'attenzione sul tema climatico e ambientale è andata via via scendendo. E questo fa sì che molti capi di Stato non abbiano nemmeno partecipato ai lavori e perfino la società a livello mondiale è meno interessata al tema climatico, che viene vissuto come secondario rispetto ad altre priorità o addirittura come un fastidio. Almeno in Europa le persone ritengono che occuparsi di clima sia quasi un lusso di fronte ad altri problemi che reputano più prioritari. Tutto questo distrae il mondo dalla rotta che si era imboccata sui trattati per la difesa del nostro clima, e questo purtroppo è un grave errore, perché con le leggi fisiche non si può negoziare. Il clima prosegue per la sua strada dopo essere stato ovviamente provocato dai 200 anni di rivoluzione industriale che hanno emesso quantità di anidride carbonica e altri gas serra sempre in aumento. Anche il 2023 è stato un anno con l'aumento delle emissioni rispetto al 22, e il 24 probabilmente lo eguaglierà o lo supererà. Sappiamo anche che il 2024 sarà l'anno più caldo della storia a livello globale, quindi abbiamo da un lato sintomi sempre più gravi ed evidenti della crisi climatica. Anche Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto: sentite questo ticchettio, ecco, è l'orologio del clima che inesorabile va avanti mentre noi litighiamo. Ma in realtà il conflitto con le leggi della fisica sarà inesorabile fra qualche anno. Venendo allora ai risultati di Baku, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma direi c'è proprio poca acqua dentro. Queste conferenze funzionano male, non permettono di arrivare a dei risultati di svolta con la rapidità con cui abbiamo bisogno. Però è anche vero che sono l'unico mezzo che conosciamo. Se non ci fosse la COP ogni anno, probabilmente il mondo farebbe ancora meno.
E ci sarebbe molto altro da raccontare, ma fermiamoci qui. Concludiamo questo nostro racconto del 2024 attraverso le voci che lo hanno descritto ai nostri microfoni nel corso degli ultimi 12 mesi, i nostri corrispondenti che ringraziamo, ma ringraziamo anche chi queste voci le ha raccolte, per cui grazie Andrea Pagani.
Ma grazie anche a te Massimiliano Gugole, grazie a tutti gli altri, grazie a Dario Castaldo, a Magica Fossati, a Carlo Reglia, a Francesca Valdinoci, a Manuela Rispoli, a Paolo Gallo, a Domenico Gentile.
Ma soprattutto direi grazie ancora di più a chi ci ha ascoltato e ancora ci sta ascoltando.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.